Quinto, Sir Harry Tanner aveva una qualità britannica inestimabile, il disprezzo per lo straniero. Se poi lo straniero era di colore, al sentimento di disprezzo si univa come un senso di pietà. Non aveva paura del pericolo ed era stato in pericolo una volta sola, quando era scivolato sulla buccia di una banana fuori Mansion House e aveva rischiato di finire sotto un'automobile. Dopo da allora Sir Harry era diventato nemico giurato dell'industria delle banane e aveva portato il suo pregiudizio sino a rifiutarsi di sottoscrivere al prestito di Giamaica. Non temeva il pericolo di armi da punte, taglio di rivoltelle e fucili e si era francamente divertito quando il console inglese lo aveva ammonito di non avventurarsi da solo troppo lontano dalla città. Valentini coi riffi e del Ahmed con l'agente di Tangeri si aggirano nei dintorni, guerreggiandosi e derubandosi vicendevolmente, gli aveva detto il viceconsole inglese. Quindi sarebbe imprudente allontanarsi da Tangeri senza scorta. Sir Harry aveva sorriso con aria indulgente. Grazie, aveva risposto leggermente. Molto cortese che mi avvertiate ed è vostro dovere proteggere i vostri connazionali, ma io basto a salvaguardare me stesso. E se dovessi venire a un combattimento, fece un sorrisetto accennando a Hull, c'è qualcuno che potrà insegnare più di una cosa a quei furfanti. Il capitano Hull Tanner del nono West Kent osservò modestamente che c'era qualche cosa che avrebbe potuto insegnar loro all'evenienza. Così, nonostante tutti gli avvertimenti, era uscito a cavallo sulla strada di Fez con Alicia alla sua sinistra e Hull alla destra, e due muli che portavano rispettivamente il carico di una colazione fredda e Mahmoud Ali, il magnifico corriere guida, interprete e guardia del corpo. Non era una cavalcata così piacevole come Alice aveva previsto. Sir Harry non era del suo miglior umore e Hull era imbronciato perché la mattina sulla piazza del mercato si era trovato improvvisamente faccia a faccia col duca di Montvilliers. Sir Harry non aveva pensato di vedere avverarsi così presto la sua profezia e provava un vago timore, rievocando una sua conversazione con Sluer. Era stato infastidito in quel tempo e forse aveva parlato sconsideratamente. E richiamò al pensiero un parallelo storico, un re che in un accesso d'ira aveva detto «Non ci sarà nessuno che vorrà liberarmi da quel turbolento prete?» E subito quattro ardenti spiriti erano corsi a Canonbury, o era Canterbury, a tagliare la testa al degno cardinale Wolsey o a chi altri fosse. Questi pensieri occupavano lo spirito del cavaliere mentre il suo cavallo arabo trottava sulla sabbia. Nella sua contrarietà, Sir Harry aveva accusato Alicia di aver incoraggiato il duca a seguirla ed essa aveva negato la cosa con indignazione. Hull, venuto in sostegno del padre, era stato completamente schiacciato. Così i tre camminavano verso la meta della loro escursione con la mente occupata in pensieri ostili verso il duca. Nella collera di Sir Harry era mescolato un senso di apprensione a causa di Bill Sluer. Nella collera di Hull era un senso di gelosia perché era innamorato di Alicia e la contrarietà della fanciulla andava verso il duca perché era stato la causa del suo imbarazzo. Era Tangeri, Bill Sluer. Sir Harry aveva mandato l'imponente Mahmoud Ali a informarsi, ma Mahmoud Ali non aveva sottoinformatori come aveva Rabbit e non seppe dare al cavaliere delle informazioni soddisfacenti. Cavalcarono per un'ora in silenzio senza parlare del nemico a cui aveva accennato il console. Alicia non sapeva dell'intervista perché Sir Harry non aveva considerato la conversazione abbastanza interessante per ripeterla. Quando ebbero raggiunto la collinetta alla quale dovevano sostare per la colazione, l'umore di Sir Harry cominciò a modificarsi e dopo una copiosa libazione di champagne si fece allegro. «Pericolo?» disse Alicia guardandosi attorno. «Oh zio, che cosa ridicola state dicendo?» «Così ho detto anch'io, mia cara», disse Harry. «Con Gibilterra un tiro di pietra, una flotta inglese sempre pronta, è una sciocchezza parlare di pericolo». «È quello che ho detto io, papà», corresse Hull. «Ho detto che il Marocco si trova in una posizione troppo difficile per potersi prendere delle libertà coi soggetti britannici». «Ora, che cosa c'è?» Le ultime parole non erano indirizzate a nessuno in particolare e Alicia seguì il suo sguardo. Sopra un'altura di sabbia, 2 miglia lontano, galoppavano 2 cavalieri, e Hal, che a dispetto delle apparenze non era un pazzo, poté osservare che avanzavano a un galoppo serrato. «Vengono diritto su di noi», disse Sir Harry. La sua faccia si fece bianca. Hal balzò in piedi e diede un ordine alla guida. «Raccogliete presto ogni cosa, non possiamo fermarci». Poi, puntato cannocchiale sui 2 cavalieri, dette in un'imprecazione. «È quel dannato del duca», disse. E udì un lungo sospiro di Alicia dietro a sé. «Il duca», mormorò Sir Harry. «Che il diavolo lo porti? Chi è l'altro?» «Chi?» sogghignò Hall. «Chi potrebbe essere se non quel Yankee?» Disse Sir Harry. Egli era sorpreso nel constatare che la venuta del suo nemico non gli causava tutto lo sdegno che avrebbe pensato. Si inchinò rigidamente quando i due fermarono i loro cavalli, pronto a mostrarsi freddo e cortese. «Per quale ragione vi siete allontanati tanto dalla città?» chiese il duca bruscamente. «Come osate esporre Alicia a questo pericolo?» «Signore», cominciò il cavaliere oltraggiato. «Montate presto a cavallo», comandò il duca senza cerimonie, e tutti lo obbedirono come dei ragazzi. Alicia gettò uno sguardo al suo innamorato e restò colpita. Il suo viso era pallido e rigido, come già una volta l'aveva visto. Attorno alla bocca giovanile si disegnavano dure pieghe che la rendevano fredda e austera, e il mento proteso in avanti trasformava la sua espressione. «Al trotto», ordinò, e cominciarono il viaggio di ritorno. Tratto tratto, Hank si voltava sulla sella e guardava serio nella lontananza. «Avete armi?» chiese il duca a un tratto. «Mi sono sempre esercitato», cominciò Sir Harry. «Avete delle armi?» lo interruppe il duca. «No, non ne ho». Il duca arricciò le labbra. «Non avreste voluto, forse?» disse, e Sir Harry si risentì acerbamente di quanto significava la frase non detta. «E voi, capitano?» «Ho il revolver». «Bene, voi almeno avete un barlume di intelligenza. Li vedete, Hank?» L'americano scosse la testa. «C'è un'altura che corre parallela», disse indicando a sinistra. «Credo che corrano con noi e presto li vedremo». La fanciulla guardò l'altura deserta e il cuore batté più forte. Il duca si voltò sulla sella e rimproverò la guida. «Sapete dove accompagnavate questi signori?» «Per Allah nostro profeta», protestò l'uomo. «Non sapete che Valentini sta occupando queste colline?» Gli occhi del duca fiammeggiavano. «Tenetevi vicino», ordinò. «E se tentate di scappare quando ci sarà il fuoco, siete un uomo morto, sa bè?» «Sì, signor», mormorò la guida. «Sparano, sparano», disse Harry. «C'è pericolo?» Non ricevette risposta. Per 10 minuti avanzarono in silenzio. Sir Harry pensava a molte cose. «Poiché vi prendete tanta cura, duca», disse infine, «sento che è mio dovere di cristiano e di gentiluomo avvertirvi che ho ragione di credere che un vostro nemico...» «Bill Slewer», lo interruppe il duca bruscamente. «Sì, so tutto di lui. So che ha preparato una piccola imboscata a mio speciale beneficio. Aspetta il mio ritorno questa notte». Disse questo come se parlasse di un invito a pranzo. Alicia lo guardò con ansietà ed egli sorrise. «Non è Bill che mi preoccupa», disse, «è piuttosto